A tutto fumble, la prima settimana è andata alle spalle, voi pensavate che non arrivassimo questa settimana e invece Eneas
e Mario Cerozzi
ci sono ancora a tenere
in ritardo,
in ritardissimo, quasi sul filo di lana. Ho visto gente che già sprecciava in autostrada diretta verso la seconda settimana di partite e effettivamente una partita è già andata in archivio,
già
quella del giovedì tra Pittsburgh
e Baltimore
con una Baltimore in grandissimo spolvero,
sì.
Ma noi torniamo rapidamente con il buon Cerozzi alla prima settimana, perché c'è stata una settimana di scoppiettante con qualche bella partita, qualche bellissima partita, qualcuna un po' più scontata. Va detto però che di grossissime sorprese non ce ne sono state.
No, non ci sono state grandi sorprese, però analizzando un po' i dati, che sai che io sono solito tirare fuori tutte le statistiche eccetera, andare a controllare qualche indicazione su quello che sarà la stagione si è già avuta. Come dicevamo già la settimana scorsa, la posizione di wide receiver è sicuramente arrivata praticamente al livello dei running back, con più che è molto più folta.
Esatto, molti più giocatori. E tra l'altro ti aggiungo una cosa, caro Cerozzi, che ho visto e che ho scritto anche per il nostro Addol, perché già che c'ero mi sono sbilanciato, ho lanciato una nuova rubrica, ma non facciamo spam. Dicevo che i ricevitori sono sempre più, sembra la moda di quest'anno, sempre più impiegati da running back.
Sì, allora diciamo che le regole che proteggono molto i giocatori, che impediscono anche determinati colpi, aiutano la fantasia. Naturalmente posso mettere la palla in mano un po' a tutti, perché certi colpi sono vietati, certe situazioni sono vietate, e quindi i coach anche riescono a usare questa cosa. I punteggi si alzano, si gioca molto con la palla in aria. Ripeto però che poi le squadre che vincono sono sempre quelle che hanno una difesa molto forte e un gioco di corsa veramente solido.
Hai parlato di difesa forte, magari che non sbagliano i placcaggi, perché se ne sono visti molti, 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 molti sbagliati la scorsa settimana. Probabilmente un po' di talento, un po' di regole, un mix di tutto quanto, fatto sta che se ne sono visti veramente tanti, e la posizione di linebacker sarà dura da scovare i famosi super slippa e compagnia andante.
Concordo, tra l'altro mi sono rimasto impressionato anche da alcuni tackle veramente significativi. Uno me lo ricordo su Jones Drew, che ha addirittura calciato la palla in aria dopo che l'hanno colpito nel backfield, recuperata da Derek Carr 15 yard dietro.
Un completo, praticamente un completo.
Sì, un completo lì dietro col piede.
Ma caro Cerozzi, dici chi ti ha stupito a livello di giocatore fantasy nella prima settimana? Qual è il giocatore che ti ha sorpreso?
Matt Ryan,
tanti punti,
sì.
Una squadra solida che comunque garantisce parecchio.
Ero dubbioso, perché mi ha stupito? Perché ero dubbioso, l'anno scorso non l'avevo visto bene. Invece sta partita con i New Orleans Saints l'ha fatto vedere, l'ha messo in luce, ha una batteria di ricevitori super. È un giocatore, secondo me, che quest'anno potrebbe essere, diciamo, il QB sorpresa. Ma dico di più, non è stato, diciamo che i QB vecchia maniera, lui, Stafford, Luck, che ha fatto una quasi rimonta contro i Denver Broncos veramente significativa, sono quelli che poi statisticamente stanno dominando. Quindi i QB, quelli nuova generazione, i Kaepernick, i Newton, eccetera, eccetera, un po' sottotono.
Un po' sottotono, ma probabilmente a Ryan ha fatto bene andare in televisione durante la pre-season.
Assolutamente.
Gli è servita, diciamo.
Assolutamente.
Anche, hai parlato di Atlanta, mi viene da dire che Atlanta è uno dei backfield più scombussolati, poco gestibili dell'intera NFL, perché Steven Jackson, salutiamolo.
No, però, devo dire, io l'ho vista la partita, una delle poche che ho visto live. Il fatto che Steven Jackson sia un po' bollito gli permette di ruotare
varietà,
giocatori,
sì. Ma chi scegli tra Davante Freeman e Anton Smith?
Freeman assolutamente, anche se ci vorrà pazienza, però io andrei con Freeman, non ho dubbi.
Abbiamo detto Matt Ryan, dacci anche un difensore a sto punto, c'è qualcuno che ti ha sorpreso, che ti è piaciuto particolarmente?
Dunque, difensori, a memoria uno che mi ha veramente colpito al 100% non c'è, soprattutto perché i difensori vanno valutati un pochino,
almeno tre giornate,
sì, un po' più sulla lunga distanza, perché la prima giornata basta che uno abbia fatto magari la partita della vita o si sia trovato in una situazione diciamo favorevole, può saltare fuori.
Guarda, non so numeri di fantasy, ma Jarvis Jones vedrai che quest'anno farà una grandissima stagione, l'ho già visto due volte e ti dirò che è uno dei giocatori da tenere cerchiati, perché l'anno scorso ha fatto fatica, ma quest'anno, signori, potrebbe diventare un fattore.
Sono d'accordo, a me quello che ha stupito di più in assoluto è JJ Watt, che ha distrutto Robert Griffin.
Si è distrutto anche Clooney?
Sì, ahimè sì.
Purtroppo starà fuori parecchio. E a proposito di stare fuori, andiamo direttamente, caro Cerozzi, ci buttiamo un po' tra la scorsa settimana e la settimana che arriva. Adrian Peterson aveva detto mi rifarò, farò una grande seconda giornata, perché la prima non è stata entusiasmante, non si farà la seconda giornata proprio per niente, non la farà nulla, perché salterà la partita con i New England Patriots, problemi legali grossi, seri, problemi con la giustizia, perché ha avuto problemi, ha malmenato il bimbo, uno dei figli, e bisogna vedere cosa succede a Minneapolis. Meta asiata.
Allora, dipende che lega si gioca.
Abbiamo usato anche un'espressione tipica dialettale mantovana, tanto per lasciarsi capire.
Allora, diciamo, asiata non è che sia un fenomeno a livello di talento.
Ma goal line, e lo scorso anno quando è stato impiegato,
esatto,
ha fatto bene.
Esatto, infatti io direi, per chi fa una lega di solo quest'anno, meta asiata potrebbe essere la soluzione giusta. Per chi fa una Dynasty League deve andare con McKinnon, ma lo doveva già prendere. Io sinceramente, quando avevo fatto le liste per i migliori dell'annata, e naturalmente Adrian Peterson era tra quelli che possibili da dire nei running back, io temevo che potesse arrivare la stagione non del declino,
magari per altri motivi,
sì certo, per altri motivi, non del declino, però comunque una stagione un po'
sottotono,
che voleva dire che bisognava già muoversi con i running back che
esattamente,
ci sono
il giocatore
dietro,
che probabilmente andava scelto come handcuff,
esatto,
all'inizio stagione, invece
esatto,
pochissimi l'avevano pescato quando era abbastanza,
è vero,
facile.
È vero.
Andiamo avanti, hai visto più o meno quali sono le partite della settimana, non ti sei ancora studiato tutto per filo e per segno, ma ce le abbiamo, perché abbiamo ormai una struttura del magazine veramente impressionante. Andiamo a vedere quali sono i giocatori da schierare, perché alla fine di grandissime opzioni waiver non ce ne sono, a parte se vogliamo chi non l'ha preso, Allen Hans, se vuole rischiare, ma non è un giocatore che sposterà tanto, perché il sistema di Jacksonville, perché ha davanti altri giocatori, sebbene non è che parliamo chiaro, Cecil Shorts non è un fenomeno,
no,
Marquis Lee è un buon giocatore,
ma non
si può dividere tranquillamente il peso,
ma poi
Allen Robinson è già rotto ancora prima di cominciare.
Notizia di oggi, pare che Earn sia davanti in depth chart anche a Marquis Lee, quindi è già da prendere. Certo, potrebbe non fare più due touchdown,
potrebbe aver già fatto la partita della vita, anzi i primi due quarti della vita, per
sì,
quello.
Allora i waiver della prima giornata sono sempre un salto nel vuoto, è difficile, poi è proprio un lancio di moneta, tu prendi quello che ha fatto di più, potrebbe continuare a farlo e potrebbe averlo fatto,
potresti aver
volta.
Fatto il tombolone, come no,
esatto. Però voglio dire una cosa e mi leggo a quello che hai detto su Adrian Peterson, ormai anche a livello fantasy bisogna tenere conto dei giocatori che possono incappare in problemi con la giustizia. Adesso questa settimana secondo me l'ad da fare,
lo so, ha la maglia vestita di marrone.
Troppo facile, l'ad da fare era Josh Gordon, però devo anche dire la verità, cioè è un giocatore che rientrerà fra 10 settimane.
Allora lo definiamo intrigante,
no, sicuramente è da prendere, perché come avere Calvin Johnson libero e poterlo prendere, allora, è da prendere assolutamente, torna fra 10 settimane.
In 10 settimane George Gordon può fare di tutto
veramente, cioè
tra l'altro veramente, no, non poniamo limiti alla fantasia,
no,
perché potrebbe davvero,
può combinare qualsiasi cosa, è come Blackmon, mi viene in mente Blackmon, naturalmente è più forte di Blackmon, più intrigante come presa, è però cioè un salto nel vuoto, soprattutto con le regole attuali, cioè si farà pescare, non lo so, a guidare contro mano piuttosto che
su un motoscafo
veramente,
non autorizzato,
cioè, veramente,
in acque internazionali.
Adesso poi con questa lente di ingrandimento che non si può più sbagliare, ok, potrà fumare quello che vuole, ma incapperà in qualche altro guaio, cioè
non preoccupiamoci, qualcosa, un modo di fare qualcosa
comunque,
che non
ci sarà. Se dovevo fare un addio questa settimana mi prendevo Josh Gordon
assolutamente, chi non ci ha provato Pirla,
cioè l'unico da prendere veramente. Poi Cosa ti si tirerà fuori da questo ad, lo si vedrà fra qualche mese.
Questa settimana è successa un'altra cosa che non abbiamo ancora discusso, è sempre legata alla giustizia, però ormai faremo una,
sì,
faremo forum, più che a tutto
fantasy
forum.
Justice
a tutto forum, questo era il martelletto del giudice Eneas. Ray Rice praticamente si è guadagnato un ban, non dico eterno, ma poco ci manca,
sì,
un bel brostolo,
sì, allora
gestita malissimo,
sì, assolutamente, cioè anche lì mi fa venire in mente due cose questa cosa di Ray Rice. La prima, che naturalmente come abbiamo già detto i problemi con la giustizia bisogna tenere in considerazione. La seconda,
Lorenzo Tagliaferro,
no, voglio parlare di Bernard Pierce, di non overreagire, cioè la prima settimana Bernard Pierce ha giocato veramente male, io penso che chi l'abbia preso poteva avere la sensazione di dire mamma mia che cosa ho preso quest'anno, che magone. E invece la seconda settimana ha fatto una partita diciamo onorevole, ha giocato lo stesso. Quindi se non c'è un coach che già di per sé overreagisce, mi viene in mente uno Shanahan, un Belichick, quelli che per fare un errore e ti panchinano per due mesi, anche quello di New York Giants. Se hai un coach normale ti puoi permettere anche una settimana di aspettare un giocatore e pian pianino.
Va detto che Harbaugh ha panchinato dopo il primo fumble,
sì,
quello
no,
mi ha fatto vedere,
certo, però,
per fargli capire l'andazzo.
Però Bernard Pierce comunque l'ha rimesso in campo, questa settimana si è fatta le sue corse, ha fatto il suo dovere.
Giocatore che può quindi tornare utile durante la stagione.
Assolutamente.
Andiamo con una piccolissima pausa per le nostre pubblicità che ancora devono arrivare, mi raccomando cominciate a farle per gli stacchi musicali di Adol, ci sentiamo tra pochissimo. Eccoci qui ancora con voi a Tutto Fumble, Adol Magazine, Eneas,
Mario Cerozzi,
a tenervi compagnia, adesso a guardare quali sono le partite da cerchiare, caro Cerozzi, questa settimana, perché domani si gioca, la prima è già andata, la seconda è qua, che ci aspetta?
Allora, i miei giocatori preferiti da schierare questa settimana sono quelli degli Arizona Cardinals contro i Giants.
Compreso Fitzgerald?
Ecco, forse Fitzgerald
anche
un
no.
Punto di domanda.
Diciamo che quando l'allenatore dice che il suo tempo è venuto, forse...
Però sempre da tenere in considerazione.
Sì, sì, però se avete dell'altro magari buttatelo dentro sta settimana.
Concordo. No, è uno di quegli accoppiamenti che mi piace, anche perché invece tutti gli altri questa settimana me ne viene in mente un altro che sono i Saints a Cleveland, anche Cleveland per concede. Però diciamo che tutti gli altri vedo degli attacchi piuttosto forti contro difese forti, ad esempio il Detroit Carolina, ma la stessa San Diego contro Seattle, Denver contro Kansas City, potrebbero essere degli accoppiamenti che non regalano tanti punti, anche se comunque quelli di Denver sono sempre da schierare.
Denver inattaccabile, a livello di fantasy c'è
poi
poco da fare.
Li ho visti anche subire questa rimonta da parte dei Colts.
Permettimi di dire una rimonta controllata, mi è sembrata. Guardando la partita non mi è sembrata una rimonta che spaventasse i Broncos, ma una rimonta che, sì, va bene, ragazzi, noi abbiamo fatto un primo tempo e abbiamo chiuso la partita. Se adesso rientrano un pochino, vabbè, dai, facciamolo rientrare.
È vero, però comunque prima dell'inizio dell'anno si diceva i Broncos con questa difesa non dovranno più esagerare fino all'ultimo momento, invece poi alla fine sta un po' nella loro natura.
Sono una squadra d'attacco,
esatto,
cioè, sono una squadra
esatto.
D'attacco, però ho anche detto che di fronte avevano fondamentalmente una delle squadre che potevano essere tra le super sorprese dell'anno, gli hanno fatto capire che per diventare super sorpresa è lunga la strada.
Ma Denver senza infortuni è una corazzata. Poi l'anno scorso si è trovata a fare a meno di tanta gente e alla fine contro Seattle l'ha pagato.
Ma chi è che questa settimana pagherà contro Seattle, caro Cerozzi?
A San Diego.
È brutta bestia, Seattle.
Sì, no, Seattle, ma poi in casa non ne parliamo nemmeno, ma è veramente una brutta bestia, una squadra che rispetto alle altre che hanno vinto i Super Bowl negli anni passati non ha perso i giocatori, è la stessa identica.
Ne ha aggiunti, perché ha aggiunto Kevin Williams per fare un esempio.
E per sì, Arvin. Che ha avuto solo alle ultime partite l'anno scorso, invece quest'anno ce l'ha dall'inizio.
Sì, io parlavo di difesa, ma effettivamente anche in attacco è un tassello importantissimo.
Sì.
Ti faccio un nome e anche un cognome. Jake Locker, questa settimana gioca contro Dallas.
Vabbè, Dallas, certo, però di Locker mi fido poco.
Per che motivo?
Ma perché tutte le volte che l'ho visto giocare mi ha deluso. Poi magari quest'anno avrà preso il via, però lo voglio vedere
sul lungo periodo. Anche perché alle spalle gli hanno preso Mettenberger, che può mettergli un po' di pressione più seria di quella che metteva Fitzpatrick.
Sì, va detto che anche Tennessee secondo me si è liberata di qualche giocatore ingombrante, Legacy Chris Johnson, e magari anche la chimica può funzionare un po' meglio.
Ma Tony Romo lo schieri questa settimana?
Ma sì, Tony Romo è sempre da schierare.
Ce lo buttiamo su sempre, poi dopo quello che ci fa.
Tony Romo è sempre da schierare, anche la partita scorsa sembrava dovesse fare meno 50. Alla fine di rifa di Romo qualcosa si
queste parole può. Segnatevele perché possono tornarvi utili
no.
In futuro.
Allora, se io posso scegliere qualcuno, scelgo Tony Romo, ma se ce l'ho lo schiero.
Ecco che è tornato indietro. A proposito di giocatori da non schierare, c'è una squadra che è veramente in grossissima difficoltà, nonostante un grande allenatore, sto parlando di St. Louis Rams.
Purtroppo hanno puntato su Bradford, secondo me hanno sbagliato, avevano la seconda scelta, dovevano prendersi un QB, in questo caso Blake Bortles, invece sono andati con la fiducia, con un giocatore che avevano già scelto con la prima, gli ha voluto ridare fiducia. Secondo me era un'occasione imperdibile per prendersi il nuovo QB.
Se va avanti così, giocheranno probabilmente col quinto o il sesto, sì. Perché un infortunio a partita, sì, diventa veramente dura da gestire.
Non capisco come non si sia fatto il ragionamento, ok, ho Bradford, ma si è già fatto male, un infortunio grave, devo prendermi un'assicurazione, non posso andare così, allo sbaraglio.
Anche perché ormai è il Mariota derby, perché praticamente aspetteranno il buon Mariota.
Sicuramente, però insomma San Luis è una squadra importante. Cioè, ha tanti giocatori molto validi.
L'hanno buttato?
Un anno buttato, sì.
A proposito di anni buttati, questa settimana San Luis gioca contro Tampa Bay. Tampa, sì. Bay, quanto ci mette a rimettere il ragazzo?
Io anche qua non ho parole. C'è una scelta folle. Avessero preso il Manning che lascia i Colts, quindi prendo un vecchio, lo metto davanti a un giovane, ma prendo un vecchio, insomma, da 10 lode. Cioè, ma un backup tutta la vita, lo vado a prendere a 30, adesso non mi ricordo quanti, io sparo 35 anni, ma ne avrà 34, non mi sbaglierò di tanto, per metterlo davanti a un ragazzo che ha già giocato una stagione, ma no.
E non ha fatto male, soprattutto.
Ma ha fatto quello che può fare, la stessa cosa che può fare.
Forse anche qualcosa di più.
Sì, esatto. Cioè,
visto la settimana.
Li ho visti anche in pre-season, non c'era discussione. Io non capisco.
Ma chi fa il primo ricevitore a Chicago, visto che abbiamo parlato di McCall? Il primo ricevitore a Chicago quest'estate.
Jeffrey.
No, più che quest'anno, domani, perché.
Ma so che Marshall è in.
Marshall è più di là che di qua.
Esatto.
Alshon Jeffrey è più di là che di qua. Santonio Holmes. Siamo su quelle cifre lì, direi che per questa settimana lo lasciamo.
Sì, io penso che Jeffrey potrà giocare, o tu hai notizie più
allarmanti? È in dubbio.
Secondo me almeno uno lo schiereranno.
Ci provano e vediamo come va a finire, ma non è tutto, perché io ho visto molte partite la settimana scorsa, caro Cerozzi, e mi sembra di aver visto tante squadre scarse, caro Cerozzi. Cioè, secondo me c'è un gruppo di squadre veramente scarse, e te ne dico qualcuna in ordine sparso. Oakland, ti dico Washington, ti dico
sì.
New England in una fase calante preoccupante, ti dico Miami che non è tanto meglio di New England, ti dico i Jets, mamma mia, Jets.
La vera sorpresa della settimana scorsa per me è che di solito la prima settimana ci sono dei punteggi mostruosi, perché sono tutti sani, cioè si parte tutti sani, dopo pian piano cominciano a segare giocatore dopo giocatore. Invece questa volta non ci sono stati. I punti sono stati bassi, partite brutte, 3-0, 6-6.
Ma tante squadre in difficoltà.
Sì.
Perché poi non abbiamo citato Tampa Bay stessa, San Luis, l'abbiamo già detto prima.
San Luis inguardabile.
Tante squadre.
Sì, è vero.
Cioè ce ne sono due o tre che si stagliano, abbiamo fatto i nomi, li abbiamo fatti. E anche a livello di fantasy diventa difficile poi gestire questo tipo di squadre dove si fa una fatica. Perché pensiamo a Washington. Chi schieri di Washington?
Nessuno,
caro Cerozzi.
Nessuno, nemmeno Alfred Morris.
E ci credo, come fa a correre?
Che tra l'altro a me piace sempre molto Roy Elu.
Però evidentemente qualcosa c'è che non va.
No. Per dire, non riesco nemmeno a schierare Morris, perché anche Elu è un giocatore che ti può rubare dei
e dei Jets chi schieri?
I Jets e la difesa.
Vado avanti o ci fermiamo?
No, ci fermiamo, ma sono d'accordo. Sono d'accordo, infatti anche a livello di waiver sta settimana vai a prenderti Josh Gordon. Cioè
che torna tra 10 settimane.
Non è saltato
ormai fuori. Ormai 9, dai.
No, non è saltato fuori il giocatore che volevi a tutti i costi.
Ti dirò di più, io questa settimana mi aspetto, e poi dopo do l'ultima parola a Cerozzi, un grande ritorno dei Green Bay Packers. A livello di fantasy state segnati, io ve lo segno, sta settimana secondo me ci sarà il boom dei punti dei Green Bay Packers.
Boom, non lo so. Io però.
Ho detto io, me la sono preso io la responsabilità. No. Adesso lascio a te scegliere un'altra squadra.
No, così mi freghi. Però sicuramente i Packers hanno le possibilità, perché visti contro Seattle, che è veramente una difesa micidiale, non hanno sfigurato. Cioè, anzi, hanno sfigurato come al solito in difesa. Non sono riusciti a tenere una corsa che una.
Mi aspettavo di più, devo dirti la verità.
Anch'io.
Pensavo che la difesa stavolta un pochino l'avessero aggiustata.
Cioè, hanno fallito ancora. Non hanno preso le persone giuste che gli servivano. E quindi anche l'attacco contro Seattle non può fare miracoli. Io invece, se devo dire una squadra su cui voglio puntare, io punto su Jacksonville. Sembra una scelta molto forte.
Più tanto.
Io punto su Jacksonville, sia in difesa e sia in attacco, perché adesso sceglieranno finalmente di andare con Bortles, spero prima che poi, e faranno secondo me una stagione più che decorosa.
Io ti lascio con due nomi invece di squadre che faranno molta molta fatica, sempre parlo di altri fantasy perché poi, che poi si mischia le due cose perché sono abbastanza connesse.
Chiaro.
Philadelphia e Kansas City, attenzione, sono due squadre che potrebbero, dopo l'ottima annata scorsa, parlo ovviamente, ovvio che non vi dico, ripeto, non vi dico San Luis perché sennò facciamo ridere i polli, ma Kansas City e Philadelphia sono due squadre che potranno fare molta fatica quest'anno, viste, intraviste, mangiucchiate, male.
Posso dire una cosa? La dico solo su...
È la tua, è la chiusura, stiamo chiudendo.
La dico solo su Philadelphia. Quando mi chiedevi chi erano i migliori QB dell'anno, io volevo mettere la linea d'attacco di Philadelphia.
Sì, però se tieni la palla 8-10 secondi, anche allora, con una linea d'attacco così...
Infatti, cioè se mai Foles fa bella figura a livello fantasy, perché ha una linea d'attacco fenomenale, e più andrà avanti la stagione, più la linea d'attacco farà la differenza. E che è quello che poi gli ha permesso di fare buoni numeri l'anno scorso. Bisogna vedere, perché poi Foles in realtà a me non piace. Quindi ha fatto più bella figura Mark Sanchez certe volte, e questo già la dice lunga sulla situazione.
E con Mark Sanchez abbiamo detto veramente tutto anche per questa settimana. Ci vediamo, speriamo, anzi assicuriamo sicuramente prima la settimana prossima.
Sì.
Un abbraccio da Eneas
e Mario Cerozzi.
Ciao.
Ciao.